Buonasera a tutti quanti. Vi chiedo scusa di questo ritardo, ma a Francoforte hanno chiuso una pista, credo che devono fare dei lavori, quindi l'aereo ha dovuto aspettare più di un'ora. E io ancora non ho imparato l'arte di volare senza aereo. Stiamo affrontando questo testo squisito, si chiama La filosofia della libertà di Rudolf Steiner. Faccio una piccola introduzione perché mi è stato detto che ci sono diverse persone nuove. Vi sentite bene? La mia voce è un po' scalcagnata, come dicono. Quando non sentite alzate la mano, io alzo la voce. Soprattutto per coloro che sono un po' nuovi, ma anche per entrare in merito al discorso. Cosa vuol dire filosofia della libertà? Naturalmente le cose si possono dire in tanti modi. A quei tempi, siamo nel 1894, la prima edizione di questa filosofia della libertà, 1894, è uscita. Steiner si pone in un tipo di discorso filosofico, perciò la chiama la filosofia della libertà, ma per noi che viviamo nel 2007 non è vincolante nessun tipo di terminologia. Chi conosce Steiner sa che proprio per la dovizia infinita di contenuti che questo gigante ha squadernato, dovuta a questa ricchezza inesauribile, Steiner ha sempre insistito che in fatti di terminologia dobbiamo sentirci il più liberi possibile. Importante sono le cose, le realtà di cui si parla, che poi vengano chiamate così o così. Se invece ci fissiamo su una certa terminologia, perdiamo di vista la realtà di cui si tratta. E per restare sempre più ancorati alla realtà di cui si tratta, sarebbe la cosa migliore esercitare una certa malleabilità, una certa flessibilità, una certa variabilità in chiave di terminologia. Quindi noi abbiamo la fortuna, in un certo senso, di avere un testo tedesco che ci costringe a cambiare tutta la terminologia, perché le parole sono tutte in tedesco e noi dobbiamo mettere tutte le parole in italiano, cosa da non sottovalutare. Se c'è un vantaggio per quelli che di lingua materna tedesca, c'è un vantaggio per gli italiani, perché comprendendole, nella misura in cui comprendiamo le cose, siamo in grado di metterci una tutt'altra terminologia che noi chiamiamo la lingua italiana. Però facendo questo esercizio ci poniamo in grado di cogliere sempre di più all'essenza delle cose. Così come la betulla, che uno la chiami betulla o birche in tedesco, betulla è, betulla resta. Che cos'è importante della betulla? Il nome o la cosa? La cosa, la realtà. Questo per dirvi adesso di Philosophie der Freiheit. Philosophie. Italiano filosofia. In tedesco Philosophie. Però che vuol dire filosofia? Riflessioni sulla libertà. Variazioni all'infinito sul tema fondamentale della libertà. Questa è la filosofia della libertà. Filosofia vuol dire una serie di riflessioni pensanti, di pensieri, una serie di pensieri, filosofia. L'origine greca di questa parola è ancora più, di nuovo, una terminologia diversa, greca, perché filosofia, la parola filosofia viene dal greco. Allora, tornando dalla terminologia greca alla realtà, che significa philo vuol dire io amo, Sofia vuol dire la saggezza. Quindi filosofia è amore per la saggezza. Amore alla conoscenza, amore al sapere, amore alla consapevolezza, amore alla luce, amare questo eros conoscitivo. Ecco, filosofia si potrebbe tradurre eros conoscitivo. Così teniamo una parola greca e ce ne mettiamo una italiana, che poi è latina tra l'altro, no? Un eros conoscitivo in fatto di libertà. Tutto quello che c'è da conoscere sul fenomeno libertà. Questa è la filosofia della libertà. Cosa posso arrivare a capire, a conoscere su ciò che gli esseri umani chiamano la libertà? Adesso prendiamo la parola libertà. Libertà, naturalmente, è la traduzione italiana di Freiheit. Freiheit, facciamo anche qui una traduzione, no? Freiheit, il significato, direi, mitteleuropeo, di lingua tedesca, di libertà, è tutto diverso. Non è che vi disturba il fatto che io qui troneggio, non sono abituato a parlare così, però se disturba solo a me non c'è problema. Il palcoscenico non è più basso, quindi mi viene in mente adesso. Allora, Freiheit, che noi traduciamo con libertà, ha il significato, diciamo, mitteleuropeo di Freiheit, di libertà, cose che poi chi mi conosce avrà già sentito, ma vanno sempre di nuovo esercitate. Il pensare è proprio una questione di esercizio che non termina mai. Allora, all'Occidente c'è un concetto occidentale di libertà, freedom, oppure meglio ancora Statue of Liberty negli Stati Uniti, liberty. Questa liberty degli Stati Uniti non ha nulla a che fare col concetto tedesco di Freiheit, ma proprio nulla, assolutamente nulla. Allora, qui Occidente, Centro e Oriente, prendiamo la parola russa, svoboda, per libertà, svoboda, svoboda. Allora, sia svoboda, concetto russo, occidentale, orientale di libertà, sia liberty, concetto occidentale di libertà, sono tutt'altro diversi dal concetto mitteleuropeo di libertà. Allora, liberty significa libertà d'azione nel mondo visibile, la libertà dell'imprenditore. Un altro concetto di libertà l'uomo occidentale di lingua inglese non lo conosce. Quindi quando una persona ha la possibilità, lo Stato lo lascia in pace, capitalismo eccetera eccetera eccetera, in modo che lui il suo pezzo di terra o i suoi possedimenti, il suo ne può fare quello che vuole, questa la chiama liberty. Però è un interagire con le forze della terra, è una libertà d'azione nel mondo visibile. Cosa bellissima, non è che stiamo dicendo l'uno è meglio, l'altro è peggio, eccetera, non si tratta affatto di una valutazione morale, o no, si tratta di una caratterizzazione oggettiva. Quindi l'inglese e l'americano non capiscono nulla di ciò che il tedesco, tra l'altro adesso molti tedeschi sono o americani o, capito, però andiamo ai tempi dell'idealismo tedesco, del goetheanismo, eccetera, la filosofia della libertà di Steiner. Questi signorini qui, in Occidente, non hanno la minima idea, perché questa esperienza non la conosco, ve la dirò adesso di che si tratta. Svoboda, nel mondo orientale, significa, cioè, l'essere umano, la vera libertà la può esperire, la può vivere soltanto nel mondo spirituale. Quindi aspetta che muori, vai nel mondo degli angeli, lì sarai veramente libero. Finché sei imprigionato nel mondo della materia, non puoi essere libero. Ci viene in mente Platone che diceva il corpo è come un cimitero, come una tomba, soma, corpo, sema, tomba dell'anima. Quindi il concetto, naturalmente adesso sto semplificando cose che sono molto più complesse, però il nucleo è importante, cogliere queste differenze fondamentali, no? Il concetto orientale di libertà è l'essere umano in quanto spirito, in quanto puro spirito, che nel mondo dello spirito l'essere umano è libero quando prega, l'essere umano è libero quando muore e va in paradiso, va in cielo. L'essere umano è libero quando parla con gli angeli, per esempio. Quindi il riferimento della libertà, dell'esperienza della libertà in Oriente è il mondo spirituale, il riferimento, quindi qui lo spirito, mondo dello spirito, la libertà si vive nel mondo dello spirito, in Occidente la libertà si vive nel mondo della materia e adesso arriviamo al punto importante, il concetto mitteleuropeo, il concetto tedesco se volete di Freiheit, di libertà, è che la libertà, questa libertà di cui si parla, non si vive né nel mondo della materia né nel mondo dello spirito ma nel mondo dell'uomo. L'uomo. Libertà, Freiheit, è la capacità dell'essere umano di sprigionare liberamente, creativamente mondi all'infinito. Sia nell'arte, sia nella scienza, sia nella conoscenza, sia. Quindi la creatività all'infinito dello spirito umano incarnato. Spirito umano incarnato, quindi sia la materia sia lo spirito, però tutte e due che si esprimono nell'uomo. Quindi è un concetto specifico, prima di tutto, del centro dell'umanità, no? Ed è un concetto molto, molto reale. Poi, naturalmente, dopo che 200 anni fa c'è stato questo culmine degli idealisti tedeschi, questo culmine del goethianismo, Schiller, Herder, eccetera. Un secolo dopo, rispetto a noi un secolo fa, questo terremoto di Rudolf Steiner, è chiaro che oggi come oggi, questa esperienza, non soltanto concetto astratto, questa esperienza di creatività, di libera sorgività dello spirito umano, è quasi sparita anche al centro dell'Europa. Quindi quando io in Germania, per esempio, anche in conferenze pubbliche, uso questa parola, la maggior parte della gente pensa o a questo tipo di libertà, soprattutto quelli all'est, all'ovest, oppure a questo tipo di libertà. Quindi dobbiamo accettare il fatto culturale che questa vetta somma di creatività dello spirito umano che si è espressa nel centro dell'Europa 200 anni fa, ancora più fortemente, più luminosamente 100 anni fa con il sorgere della scienza dello spirito, ora come ora è tutta questione di conquista dell'individuo singolo, perché culturalmente è quasi del tutto sparita. Però nella misura in cui l'individuo singolo, masticando addirittura questo testo fondamentale sulla filosofia della libertà, questo testo fondamentale sulla libertà in quanto creatività artistica dello spirito umano e dell'anima umana, l'individuo singolo, che è ciascuno di noi, ha la possibilità di ricrearsi, riconquistarsi, in quanto essere umano può capire le cose e può farle sue e può renderle, come dire, fecondanti della sua vita, della vita del sociale, della vita dell'umanità intera. Perché in fondo ogni essere umano, in quanto cellula vivente, organo vivente dentro all'organismo dell'umanità, ogni essere umano che si innalza, che diventa più creativo, più libero nel suo spirito, innalza di tanto tutta l'umanità. un'altra serie di riflessioni che, già ho a cui già ho accennato l'ultima volta, era che questo spirito artisticamente, liberamente creatore, che è l'uomo, uomo, spirito artisticamente creativo. Cosa è meglio, creativo o creatore? Creatore. È questione di un cammino fatto liberamente. L'uomo è uno spirito artisticamente creatore? Se già lo fosse, non gli resterebbe niente di libero. Quindi diciamo che l'essere umano ha una potenzialità, un dinamismo interiore che gli consente di poter diventare uno spirito sempre più artisticamente creatore. Ma diventarlo, cioè diventare sempre più liberi, cioè sempre più artisticamente creatori, è lasciato alla libertà dell'uomo. L'essenza della libertà è la capacità, la possibilità che ognuno ha di diventare sempre più creatore. È proprio la cosa lasciata alla libertà di ognuno. Ognuno di noi vive continuamente nella libertà, nella possibilità di rendersi di ora in ora, di giorno in giorno, sempre più creativo, oppure di omettere questa creatività. E ci siamo detti tante volte, chi mi conosce, che i grandi peccati contro la libertà sono peccati di omissione, non sono peccati di commissione. E tutto ciò che uno avrebbe potuto diventare in chiave positiva e che non è diventato. Perciò c'è di questa parola italiana, il peccato, una lezione clericale e una laica. Il concetto clericale di peccato è moraleggiante. Hai fatto un peccato e si riferisce sempre a qualcosa che uno ha fatto male. Invece il significato laico di peccato in italiano, qualcosa mi ricordo dell'italiano, non ho dimenticato tutto, è peccato con un bel punto esclamativo. Che peccato! E peccato con un punto esclamativo in questa accezione laica è molto più bello, molto più pulito, perché significa: ma guarda, avrei avuto una bella occasione, me la sono fatta perdere, peccato. E questo è bellissimo, proprio nel linguaggio italiano, come dire, sorto sull'ondata dell'anima maggiormente senziente, affettiva, emotiva. Queste due, siccome la cultura clericale, moraleggiando, no, ha messo una cappa sulla testa dell'individuo, sta attento qua, peccato qua, peccato qua, peccato qua, allora la cultura laica si è rivendicata facendo piazza pulita, guardando alle cose positive e dicendo: no, peccato è quando mi lascio scappare una buona occasione. Quindi il vero male dell'evoluzione è un essere umano che si presenta alla resa dei conti e il logos, che è la somma della creatività nel pensiero e nell'amore, gli dice: beh, hai fatto qualcosa con la tua potenzialità, con la tua capacità di diventare sempre creativo. E quello gli dice: no, ho avuto soltanto paura. Oh, che peccato.